discorsi si sentono. Allora, qui oggi ci sono un po' di posti fuori. Nel caso, siccome hanno detto che con un microfono si sente. Esatto, quindi non so se questo è quello per cui si senta dietro o davanti, però il professore usa questo qui perché dicono che sia meglio. Nel caso si può creare un gruppo unico davanti, in modo che tutti usiamo un microfono e contentiamo tutti, perché vedo che dietro ci sono posti, magari per arrivare ancora dietro. In ogni caso, se no segnalate e facciamo una volta in qualche modo riusciamo ad andarci. Niente, terzo incontro col professor Natoli, che chiude questo ciclo delle parole di filosofia anche per quest'anno. L'anno prossimo continueremo probabilmente con questo ciclo, troveremo un altro relatore che offrirà un altro termine da spiegare. Oggi il professor Natoli conclude questa riflessione sul termine etica, che anche, come vedete anche dalle sue pubblicazioni ultime, l'orizzonte di ricerca in cui quale agisce già da diversi anni. Allora, parola subito al professor.
Bene, come ho già fatto l'altra volta, riepilogo brevemente le tappe delle precedenti lezioni per poi, diciamo, introdurre gli ultimi temi. Dunque, nella prima lezione abbiamo riflettuto sulla natura del legame sociale, sulla nostra condizione morale come una condizione ontologica. Poi abbiamo visto la tensione tra l'appartenere e l'appartenersi, e quindi diciamo che abbiamo analizzato un po' le dinamiche antagoniste che tendono a rompere. E nella seconda parte della lezione della volta scorsa abbiamo introdotto le ragioni di queste dinamiche antagoniste, riducibili fondamentalmente ad una sola e dominante, di cui poi le altre sono determinazioni, sfumature, che è quella dell'eccesso del desiderio, del volersi per sé soli, quello che si chiama l'amor sui. E già il termine volersi per sé soli mostra la ragione dell'eccesso, vedere nell'altro sostanzialmente una barriera al proprio desiderio. E abbiamo anche invece mostrato come il desiderio è sempre il desiderio di altro, e quindi bisogna vedere il modo in cui il desiderio accosta l'altro per completarsi dell'altro o per distruggerlo. Ecco, grosso modo è questa la cornice, il rischio, il riassunto delle cose che abbiamo fatto. Adesso si tratta di tirare fuori le ultime conseguenze di questo tipo di considerazione e di riflessione. Allora, tra le cose dette, sin dalla prima serata, noi abbiamo detto che in tutte le culture più o meno c'è una regola morale che ricorre. Possiamo parlare di universalismo morale in questo senso. Non tanto un universalismo di principi, ma, notate bene, un universalismo di condotte o di pratiche, perché i principi sono assaltori. Mentre il tipo di discorso che io ho sviluppato mostra come la regola morea ricorre, quindi non ha la caratteristica astratta di un principio, ha la rivelazione concreta di un comportamento. Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, c'è più o meno in tutte le società che laddove non c'è, non c'è la società, che la società entra in una dinamica distruttiva. Per cui il riassunto, la sintesi di questa considerazione, di questa analisi, è: primo, non nocis. Primo, non nocis, che nel diritto romano è alterum non venere, alterum non venere. Quindi questa è prima, la prima caratteristica, primo non nocis. Poi abbiamo mostrato che il non nocis è troppo poco per non stare insieme. E allora c'è un'altra dimensione, che è quella del diritto di affermarsi. E qui appaiono nelle condotte umane, nelle condotte morali, due modalità del diritto di affermarsi. La dimensione del confliggere e la dimensione del competere. Nel confliggere il meccanismo è abbattere l'altro per vincere io. Nel competere è un muoversi agonistico. Vediamo chi arriva pronto. E allora, mentre nel competere la dinamica è una dinamica distruttiva e si usano anche inganni per fare cadere l'altro, trucchi per eliminarlo, nel competere il più bravo tira dietro chi è meno bravo. Cioè, nella competizione, la competizione fa emergere le qualità, fa emergere. Quindi nella condotta morale noi abbiamo un elemento centrale minimo, conoscersi, perché se ci si conosce, e poi come si sta insieme? Si sta insieme cercando la propria autovalorizzazione. E quindi notate che io uso una parola importante, non dico competere, il diritto di competere. Quindi già vedete che questa nozione di diritto di competere esclude il conflitto distruttivo. Ora, su questo ritornerò tra poco, ma lo anticipo. Siccome in questa competizione ci sono persone che parlano, allora è di necessità introdurre una legge che moderi. E allora a questo punto capite bene che si passa dall'etica, che può essere anche il tema dell'anno prossimo, alla politica. Perché l'etica riguarda le motivazioni soggettive. L'etica deve mettere a freno le dinamiche distruttive, cioè il potere deve regolare il conflitto. Quindi la etica è motivazionale e la politica invece è in qualche modo correttiva. Perché la caratteristica della politica è di ricondurre la condotta morale dentro un sistema di comportamenti che ha come suo obiettivo di custodire il generale universale. Per questo, nell'etica di Comaco, l'apertura dell'etica dice due cose. La prima cosa è: fine dell'uomo è la felicità, quindi la realizzazione di sé. Ma questa felicità, in quanto una felicità che deve riguardare tutti, può essere garantita dalla scienza che ha come suo oggetto il bene di tutti. E questa è la politica, che dal suo, da questo punto di vista, è la scienza antidemonica, dove il bene, la bene personale, diventa bene comune, bene collettivo. È chiaro che dal punto di vista soggettivo ognuno dovrebbe cercare, ma ecco la motivazione, bisogna cercare il bene dell'altro. Pensare che il discorso del beneficarsi reciprocamente non fa crescere la bontà che dona, la virtù che dona, c'è un ciclo positivo, no? Però queste relazioni devono essere coordinate, quindi ci deve essere un punto di vista che tenga insieme le diverse intenzioni degli uomini. Già quando parlavo della legge, l'aspettativa dell'aspettativa della protezione, che coordina le diverse intenzioni degli uomini e che quindi dia una cifra oggettiva e intersoggettiva alle relazioni etiche, morali, private e personali. Allora, da questo punto di vista, l'obbligazione morale, la obbligazione interiore, ha bisogno di regole oggettive e intersoggettive esteriori, cioè di norme esterne. Questa è la politica. Quindi la politica non può diventare un'etica, ma deve porre le condizioni in cui l'etica, cioè la volontà di bene dei soggetti, sia facile. Mettendo in opera dispositivi di accordo e di mediazione. Quindi il secondo aspetto della morale è secondo nell'ordine, perché poi queste cose coesistono insieme, no? Primo, non nuocersi; secondo, il diritto ad affermarsi; il terzo, già enunciato, che poi è più alto, la disponibilità a beneficarsi. La caratteristica della disponibilità a beneficarsi è quella di anticipare gratuitamente il bene, perché questo, come dire, atto gratuito si inventa una condizione di bene, cioè non una risposta contrattualistica, ma una sovrabbondanza che sviluppa nella società una corrispondenza e una disponibilità del cibo d'aiuto. Perché ci può essere un comune interesse in termini di garanzia, e ci può essere un comune interesse in termini di benevolenza. Portiamo degli esempi pratici. Tutti possono concorrere a una sanità pubblica, la lotta che sta combattendo Obama, ma tutti possono concorrere a una sanità pubblica nel senso che nel momento in cui si trovassero in difficoltà hanno bisogno di un meccanismo impersonale che garantisca questi soggetti nella condizione in cui si vengono a trovare. Allora, un'assistenza amministrativa a cui i soggetti concorrono attraverso una politica fiscale, pone condizioni di protezione nella emergenza, quindi tutti collaborano, ma in che modo collaborano? Attraverso un meccanismo economico, no? Quindi di pagamento, di dono, ma possiamo chiamare questo dono, no? possiamo chiamare un rapporto costo-beneficio, cioè pago per avere una tutela, e quindi preventivamente. E nell'emergenza usufruisco. Ma in una relazione di sofferenza, in una condizione di sofferenza, basta avere a disposizione un servizio? Oppure è necessario qualcuno accanto che si faccia carico del tuo dolore personale? Questo è pagabile in termini di lavoro. Ci si può assicurare con una politica fiscale su questo? Si può acquistare l'amore? O ci deve essere una disposizione naturale a verificarsi? Questa è la terza dimensione della struttura morale: non nuocersi, valorizzarsi, disponibilità a verificarsi. Non sempre queste cose stanno insieme. Molte volte sono addominante, ora domina una, ora domina l'altra. Ma perché ho introdotto il non nuocersi come l'elemento minimo? Come l'elemento minimo perché elimina la guerra. Perché ho introdotto il volersi bene come l'elemento massimo? Perché il non nuocersi non è sufficiente a volersi bene, ma se ci si vuole bene, certamente non ci si nuoce. Quindi se c'è la disponibilità ad aiutarsi, non c'è bisogno neanche di una sanzione. E Aristotele ha una bellissima espressione: gli amici non hanno bisogno di legge. Perché gli amici si intendono, e nell'amicizia l'uno intuisce il bisogno dell'altro senza che l'altro glielo dica. Cioè, se non c'è un deficit di disponibilità, allora è necessaria la sanzione. Questa base, non voglio parlare di Kant, prendo spunto da Kant. C'è una differenza tra la morale antica e la morale kantiana. Cioè tra la morale del dovere e la morale del bene. Perché al centro del discorso kantiano non c'è il bene, c'è il dovere, o proprio non c'è il bene, ma travestito, dove la dimensione del bene è data dal fatto che l'evidenza morale impone una condotta che privilegi l'universale. Questo è il modello. E infatti Kant introduce l'obbligazione morale come un'obbligazione nazionale che rinuncia alla propria felicità, almeno nel modo in cui la intende Kant. E non ha torto, perché ci sono degli aspetti del discorso kantiano che stanno in piena funzione. Cosa dice? Il pedalio categorico fa in modo che la massima della tua azione si possa elevare a legge universale. Questo è il credo. Questa è una traduzione, una formalizzazione razionale, razionalistica, della regola d'oro. E voi lo potete vedere nell'esempio che porta Kant per fare capire questo. Cioè, se la massima non è eletta all'universale, diventa insensata l'azione, fino a cessare. Qual è l'esempio che porta? Se io faccio un prestito, e non ricevo poi la restituzione del prestito, o se io ho contratto un debito e non restituisco, se noi leggiamo questo comportamento a legge universale, non ci sarebbe più nessuno che presta. Se nessuno restituisse, nessuno presta. Quindi basta elevare ad universale la propria condotta e ci si accorge che se vale per tutti è razionale. Se non vale per tutti, rende impossibile l'azione stessa. Cioè l'azione diventa insensata. Quindi la motivazione, l'obbligo, è pensato come evidenza morale, cioè di tutto si capisce questo. Allora Kant dice questo bisogna farlo perché noi siamo ragione e dobbiamo soddisfare la nostra natura razionale, perché se non soddisfiamo, se non realizziamo questa nostra natura razionale, diventiamo contraddittori noi stessi. E allora il momento dell'azione morale non è il vantaggio di quello sapere, ma l'universalità della sua forma. E questo è molto importante perché lega in sé, questa è la grandezza di Kant, la nozione di obbligo con la nozione di ragione universale. Non di comando, di evidenza di legge. Perché senza la legge morale la condotta diventa insensata, cioè viene meno la natura razionale. Quindi Kant punta moltissimo sull'obbligazione, ma messa in questi termini nessuno può sfuggire, perché c'è un'evidenza di legge. O anche l'altra massa. La prendo a spunto perché il mio discorso non è su Kant, muovo da alcuni aspetti kantiani che ci possono servire. Rapportati con l'altro uomo trattandolo sempre come un fine mai in mezzo. E leggiamo l'universale: se tutti gli uomini si trattassero come mezzi, l'uno servirebbe l'altro, non sarebbe più potere venire, e quindi si romperebbe la catena della relazione umana. Allora elegge l'universalità. Se io leggo l'uomo, elego l'uomo come un fine, non lo strumentalizzo mai, allora l'esito qual è? L'obbligazione al rispetto. Al rispetto. La centrale dell'etica kantiana è la dignità. Non è l'amore. Perché l'amore è affettivo per Kant. È sentimentale. La dignità no. Il rispetto no. L'uomo in quanto metta rispetto anche se non ha trasporto. Dove l'obbligazione e la ragione stanno insieme. E quindi questo fa saltare tutta un'idea di obbligo come comando esterno. Infatti, qualsiasi ragazzo di liceo sa che la morale kantiana è autonoma e non è eterodoma. Cioè, è l'evidenza della ragione che ti costringe a quell'atto, non è un comando dall'esterno, forse pure mio. E siccome non agisce sul tuo sentimento, è indipendente dal premio e dal castigo. È razionale, non è razionale, ma è indipendente dal premio e dal castigo. Anche se poi Kant dirà che se è razionale, alla fine deve produrre felicità, perché sarebbe assurdo che qualcosa di conforme alla ragione alla fine non producesse felicità. Però la felicità non è un momento primo. E quindi Kant, con la forma dell'obbligazione morale, abbiamo, diciamo, un rapporto tra il soggetto e la ragione, in un soggetto astratto, quasi non corporeo, che è tanto più morale quanto più rinuncia alle motivazioni affettive. Ma l'uomo è così, siamo fatti così. E gli antichi no, Aristotele la pensava in un altro modo. La pensava non in termini di obbligo, ma in termini di bene. Di bene. Cioè, gli uomini vogliono realizzare il loro bene, vogliono stare bene, vogliono raggiungere la felicità. Allora la ragione della morale è proprio la destinazione dell'uomo, l'istinto, il fine. L'uomo vuole essere bene. Però capite bene che qui si introduce un modello di felicità che non è la felicità in termini di sola soddisfazione individuale. Perché Kant, quando si parla di felicità, si pensa all'uomo isolato, cioè alla soddisfazione del proprio interesse, alla propria motivazione. Mentre per gli antichi, e torniamo al discorso di prima, la felicità è fatta di buone relazioni. E quindi non può essere privata. E quindi l'intenzione non è più in termini. Allora il discorso sulla razione di Kant non sta in piedi, certo che sta in piedi, però il discorso aristotelico gli dà una motivazione nell'istinto alla felicità, cioè per cui ogni individuo si sente motivato a questo. Cioè c'è un intreccio tra sentimento e ragione, è un intreccio positivo. Quindi le cose di Kant valgono, ma valgono non solo perché sono evidenze razionali, ma valgono perché gli uomini vogliono. Non può essere pensato in termini separati. Ed è quello che nelle ultime battute della settimana scorsa io dicevo parlando delle virtù. Che cosa sono le virtù? Le virtù sono quel governo di sé funzionale al dominio delle passioni, in modo tale che le passioni non diventano dimensioni distruttive, ma diventano azioni attive. E questo è successo nel Cristo, nella modernità, questo lo troviamo in Spinoza, dove la spinta di l'uomo ha è la spinta alla propria espansione. Noi siamo quantità di forza, siamo potenza, e il nostro conatus è un conatus conservante, Nietzsche correggeva Spinoza, e sembra che la correzione fosse corretta, fosse giusta. Cos'è una potenza? Non è una realtà statica. La caratteristica della potenza deve essere dinamica, perché qualsiasi potenza o cresce o diminuisce. Perché se è ferma non è potenza. E allora dire con atto sconcertante non sta in piedi, perché è statica, secondo Nietzsche. Perché la potenza tende a dilatare. Dove ragione, dove Spinoza, in questo momento sconcertante, mostra più finezza di Nietzsche? Perché il conservante, in questo caso, non vuol dire statica, ma vuol dire omeostasi, cioè scambiare l'energia con l'ambiente, cioè allargarsi senza distruggere. Questo è lo scambio, questo è il metabolismo. Creare l'equilibrio nello scambio. Di tutto si capisce, questo, di tutto, parlando di una buona digestione. Nella buona digestione c'è un rapporto con il cibo di scambio per la propria conservazione, di assimilazione, che non distrugge l'ambiente, perché altrimenti diventa gola, voracità. E allora il digesto, non ho scambiato bene, mi sono espanso in modo sproporzionato, e in questo non ho creato uno scambio equilibrato, ma ho sprecato risorse e sono stato male. Ecco la grande tematica della vita, che da questo punto di vista ha dei vantaggi sull'evidenza della ragione. Perché? Perché ognuno deve calcolare in sé il proprio equilibrio. Non basta una legge formale, di volta in volta dobbiamo vedere se creiamo condizioni di felicità per noi e di non scambiare. Allora la felicità da questo punto di vista non è solo, non è più un interesse egoistico, ma è produrre il proprio bene attraverso il bene degli altri, il bene degli altri attraverso il proprio bene. Ma non solo degli altri, del mondo. Cos'è l'ecologia? L'ecologia è una forma della morale. Noi per conservarci dobbiamo conservare il mondo, perché se noi raccogliamo il mondo, distruggiamo il mondo e non ci conserviamo noi, perché eliminiamo le condizioni della nostra esistenza. Noi per vivere bene dobbiamo preservare l'ambito in cui viviamo, e quindi nella parte del mondo non possiamo avere un rapporto predatore, altrimenti si alza di mare, si intossica l'aria, vengono le malanghe, c'è la distruzione idrogeologica della terra, e per venire al nostro si costruisce dove non si può costruire, e allora vengono gli spostamenti, i morti, perché contanano. Alcuni hanno cercato di crescere alle spalle di altri. Questa è la morale. E allora per questo ci vuole la virtù. E allora la felicità, pensata in questo modo, non come soddisfazione del proprio pulsionale interesse, ma come scambio benificante, diventa arte di vivere. Questo non contraddice Kant, perché Kant ci mostra l'universalità, ma la etica delle virtù ci mostra come la si raggiunge, e la si raggiunge attraverso un gioco positivo dell'interesse, non negativo. in sintonia con l'ambiente naturale e con il mondo. E allora a questo punto si capisce bene perché tutto il mondo antico, ma anche larga parte del mondo moderno, ha legato in modo stretto la felicità alla natura. Ma l'ha legato il pensiero filosofico alto, sempre in termini di corrispondenza e di coestensione, perché purtroppo la nozione di virtù ha perso, e ci sono delle ragioni per cui l'ha perso, il suo grande significato antico. Perché nella virtù si è fatto vedere il sacrificio, si è fatto coincidere la virtù col sacrificio, con l'inibizione del proprio desiderio, non con la lavorazione di un uomo, ma con l'inibizione del proprio desiderio. Con una sorta di quasi castrazione. E allora noi inibiamo il nostro desiderio, patiamo perché poi questo sarà compensato dopo, ed è a questo che reagisce violento, dice, paghiamo perché poi saremo premiati. Allora in questo c'è un aspetto vero, realistico, c'è una sapienza della sofferenza, perché se ci sono persone che si comportano male, io rispondo con il male, accresco la distruzione. Quindi, indipendentemente dal cristianesimo, dalla dottrina cristiana del perdono, indipendentemente da quella dottrina, in Spinoza c'è un passaggio grandissimo: è contro natura l'odio, passione triste, perché è reattiva e non è attiva. Nell'odio noi reagiamo a un male che ci viene dall'esterno, non costruiamo un bene. La dimensione attiva tende a costruire, non a distruggere. Quella reattiva è passiva. Nell'odio io sono passivo, rispondo con attacco, ma se io all'odio rispondo con l'amore, che lo bypasso, non lo ripeto, che poi è la grandezza, e direi in qualche modo la dimensione, direi, normale e umana del perdono. Perché quando si è colpiti nel vivo, nella propria vita non si è disposti a perdonare. La risposta immediata non è il perdono, la risposta immediata è l'odio. Una persona sana immediatamente dinanzi a un male ricevuto odio. Per capire il perdono ci vuole un occhio lungo, cioè guardare alle conseguenze e sapere rispondere con l'odio all'odio, ma alla fine ribadisce. Questo è vergognoso e offensivo quando uno ha subito un danno andare a chiedere in televisione se perdona. Di brutto. Una dimensione che svilisce il perdono, a cosa sentimentale e non a questo grande lavoro di recupero del male, questo grande lavoro di recupero del male. Eppure le persone rispondono, perché pur di andare in televisione, anche se gli ammazzano un figlio, quasi quasi vorrebbero che lo ammazzassero. C'è una perversione dei sentimenti, la vanagloria. Qui si potrebbe fare tutta una tavola dei sentimenti. Per esempio, c'è un sentimento screditato, frainteso, poi torno alla virtù. Ci sono delle pagine magnifiche di David Hume su questo. L'orgoglio. L'orgoglio. Si confonde con la superbia. L'orgoglio non è la superbia, perché il superbo si esibisce, l'orgoglioso si ritira. Il superbo cerca di imporsi, l'orgoglioso si ritrae. Orgoglioso è Achille, quando offeso si ritrae e poi lo devo andare a chiamare perché ha il senso della sua ruota. Noi invece siamo nella società della vanagloria. Se c'è una cosa che manca in questa società è l'orgoglio, è il senso dell'onore. Infatti siamo nella società disonorata. Se c'è una cosa che ha perso la nostra società e non c'è più la gloria della virtù, si gioca chi è più bandito e poi i risultati si vedono. Capite allora come l'etica delle virtù è un gioco, un contenimento di sé, rispetto a cui il formalismo kantiano è inadeguato, non basta, perché diventa che siamo fatti di carne, di pulsioni, di desideri. In questo senso gli antichi erano decisamente più competenti della vita. Perché sentirsi fallibili che cosa produce? compasión. Questo sì. Ma umiliarsi innanzi a un altro, perché? Riconoscersi sì, reciprocamente, ma non umiliarsi. E questo è il cristianesimo. Umili innanzi a Dio. Perché altrimenti vuol dire umiliarsi innanzi al potere. Umiliarsi dinanzi a chi ha preso il posto di Dio. Essere ambienti, rinunciare alla propria personalità. Capite bene? Vi do un'indicazione, potrei continuare, ma poi lo farete per i fatti vostri, come la virtù e la motivazione dell'io che crea scambio. E allora bisogna contenere la propria pretesa di onnipotenza e quindi modulare il desiderio. Questa è l'arte, perché virtù in greco è arete, dalla radice ar, da cui viene ars, e l'arte è la capacità di dare forma alle cose e quindi di dare forma alla propria potenza, perché molte volte il nostro desiderio ci dà l'idea di essere una potenza senza fine, perché il desiderio ci mette le ali e quindi nel desiderio noi ci illudiamo di essere una potenza infinita. Il folle loro, e poi come dicono si sciogliono. Non c'è una trasparenza tra la coscienza e la potenza. Noi non abbiamo la coscienza della quantità della nostra potenza. E quindi apprendiamo sperimentandoci. E quindi la virtù non è solo e non è trattenimento, ma è sperimentazione. Dove posso arrivare? Cosa posso fare? E anche questo c'è nel linguaggio comune, solo che si dimentica. Chi è il virtuoso? Virtuoso è la croata che fa fare alla corpo cose che un corpo piccolo non riesce a fare, ma perché si sperimenta a poco sbagliando anche. Virtuoso è il pianista che vola sul pianoforte, e se io faccio un accordo è già diventato paralitico. Quindi che cos'è la virtù? Di spiegamento delle proprie capacità. È chiaro allora che se la virtù la si pensa così, la felicità non è un premio della virtù, ma coincide con l'esercizio stesso. Se c'è il livello non c'è il fatto. Quindi è chiaro che la giustizia chiama l'uguaglianza. Non si può fare giustizia se non si fa uguaglianza. può rendere uguale e diseguale. Non si può rendere uguale e diseguale. E allora già Aristotele trasformava l'idea generale di giustizia in quella di equità. L'equità è applicare un gioco di eguaglianza tenendo conto della differenza. Perché se l'eguaglianza abolisce le differenze, è distruttiva del bene. E questo vale in senso etico, vale in senso politico. In una società dove ci sono esclusi, molti esclusi dalla società, allora in questo caso fare uguaglianza vuol dire includerli, quindi trovare un livello minimo uguale per tutti, che è il riconoscimento della comune umanità, il rispetto. Questo è universale per tutti. Quindi il diritto alla vita, diritto all'educazione, diritti elementari dell'uomo, condizioni minime degli esseri umani. Ma una volta che si è prodotta l'uguaglianza in natura, l'uguaglianza deve valorizzare le differenze, altrimenti diventa iniquità. Perché trovare un minimo comune è facile, ma dove gli uomini si possono arrivare, non lo possiamo sapere prima. Devono investire loro. Non possiamo conoscere il massimo, possiamo accettare il minimo. Al di sotto di questo c'è ingiustizia. Una volta che ho realizzato questo, la giustizia è mi permette che fiorisca. Perché se uno è migliore di me e realizza questa sua qualità, fa bene anche a me. Se uno è un grande scienziato e scopre una molecola e io mi sono non avrei mai capace di farlo perché non avevo la qualità, il suo successo benefica me. Ecco allora la dimensione della felicità come convergenza delle differenze. Ed è in questi termini che sarebbe corretto parlare di merito. È corretto parlare di merito se la questione si pone in questi termini, cioè permettere ad ognuno di meritare secondo quel che vale. Ma allora per fare questo è necessario eguagliare i punti di partenza o accorciare, perché se uno parte prima è inevitabile che arrivi sempre prima, e questo alla fine accresce la diseguaglianza, che quando diventa insopportabile generano odio e spaccano la società. Perché le guerre sono frutto della prepotenza e dell'ingiustizia. Allora capite bene come, modulando sé, si entra in relazione con gli altri. E come la mia felicità non può essere completa se non si completa l'altro. E questa è la comune umanità. È chiaro che se la felicità la si vede in termini di riuscita soggettiva e di proprio interesse, per smorzare questo, questa illusione abbiamo bisogno di tanti. Ma per realizzare quello che dice Kant, dobbiamo sapere valorizzare il nostro desiderio nella reciprocità comune, del bene collettivo. E in questo caso quello che ci può sembrare momentaneamente rinuncia diventa poi investimento. Perché bisogna che ciò che si somiglia si assomigli sempre di più. Ecco perché Spinoza esce in questa espressione: nulla è più utile, usa il termine utilità, nulla è più utile all'uomo dell'altro uomo. E contrariamente alla formula che impiega os e che viene dalla latinità, homini humus, considera l'uomo a partire non dalla sua somiglianza ma dalla sua separazione, e quindi homo omnibus, perché ognuno vive nel suo desiderio. E allora è chiaro che è necessario un potere coercitivo per evitare la guerra, non conoscersi. Contro questo usa una formula opposta: omnipens. L'uomo sia Dio per l'altro, cioè dire un portatore di salvezza. Il bene dell'altro, perché ciò che si somiglia, se si unisce, si rafforza. Molto difficile, dice Spinoza, molto difficile cambiare. Perché? Perché appunto le pulsioni desideranti oscurano la luce dell'intelletto. E se non lo capiamo con la luce della ragione, con l'idea adeguata, dice Spinoza, inevitabilmente paghiamo la violenza. Perché se non siamo capaci di essere un uomini Deus, inevitabilmente la dimensione di lupi riemerge. E allora guadagniamo la sicurezza, ma perdiamo la libertà. Perché abbiamo bisogno di essere custoditi del nostro desiderio. E se invece l'uno è Dio per l'altro, non c'è bisogno di un potere che ci garantisca. E solo a questa condizione possono maturare le condizioni vere della democrazia. Perché se non si è omni Deus, inevitabilmente ci deve essere un potere sovrano che ci comanda. Ecco perché la morale si lega inevitabilmente all'inizio e alla fine con la nostra libertà. Si è davvero liberi se si è etici, se non si è etici si è condannati a restare eternamente servi.
Credo che il lungo applauso sia già testimonianza sufficiente dell'apprezzamento, quindi abbiamo 20 minuti. minuti per un dibattito, per cui domande se potete concise, visto che le richieste sono state tante.
Non c'è nulla di difficile all'uomo che l'uomo stesso, quindi l'uomo può servirmi, posso servirmi nell'uomo. Infatti tanto non è che io possa servirmi nell'uomo come me, soltanto, non soltanto, nessuno può alzare. Quindi è ammesso la cosa, perché sennò non nulleremo anche la società, che è fatta proprio per un'utilità reciproca. Quindi la morale anziana è anche una morale sociale.
Latenze di sé, cose che non conosceva dalla sua natura. dinanzi a un discoperto l'uomo si è trovato nella situazione di dover decidere le ragioni del bene. Prendiamo computer e telefono. Possono essere condizioni per relazioni comunitarie più adattate e universali. Possono essere strumenti di depravazione, ma è una questione di buon senso. Con internet posso fare il pedofilo, posso fare l'hacker, posso fare transazioni finanziarie a vuoto, posso rubare gli altri, posso fare comunità globali per il clima, per l'ambiente, mobilitazione di massa, la piazza mondo. Immettere nella discussione pubblica temi stili morali da parte sintetici. Già, vediamo una cosa di genere. Telefonino. Posso dichiarare a Vanna le scemenze. Perdere ore. Soddisfare un bisogno, semplificare i contrattempi, quindi rendere più snella, più fluida la relazione umana. Ecco, questo è l'elemento costante. È chiaro che, già lo dicevo l'altra volta, questo esige una intensificazione della cognizione. Perché è chiaro che laddove la società era semplice, le variabili erano più basse. E quindi era facile cavarsela obbedendo. La nostra situazione oggi è che non riusciamo più a obbedire. Ma perché non ci sono direttive. Dobbiamo trovare noi le soluzioni. Possiamo trovare orientamenti, non soluzioni. E quindi bisogna essere all'altezza della improbabilità del mondo. E questo esige una maggiore competenza del desiderio, una maggiore competenza. Ecco perché quello che succede nella nostra società è che queste possibilità molte volte non vengono valorizzate. E allora ci troviamo nella situazione paradossale, che potremmo essere più liberi e finiamo per essere più servi. Perché poi il potere mediatico, il sistema informatico, ci esonera dal dovere decidere. E quindi, anziché svilupparsi la libertà, cresce e cresce, e te lo diretto. Allora, a questo punto, nell'uso del computer, bisogna legare l'uso e competenze. Noi vediamo ragazzi quante volte che navigano a vuoto, o scaricano. Cioè non usano il computer come strumento di investigazione di conoscenza. E invece un uso competente, intanto lo restringe. Puoi avere un livello generalizzato che è quello dell'informazione, ma se tu sei un fisico e entri in siti di fisica, se non sai la fisica non c'è. Quindi l'aggiornamento dell'ultima scoperta lo puoi seguire se sei fisico. Allora noi abbiamo un'intelligenza genetica grazie al computer che è sottodeterminata, e allora cosa fa? Fa un suo. Quindi bisogna legare molto, e questo che non si fa, ma non sono pessimista, comincio a fare, si fa. Legare molto la possibilità che voglio creare lo strumento con il suo uso, qui la formazione. Cioè quando nelle scuole si insegnerà a usare il computer, come noi da bambini abbiamo imparato a usare la penna, allora si darà la possibilità di uso responsabile. Questo è già sta cominciando da poco, quindi direi che le situazioni non sono negative, però evidentemente i rischi ci sono. E poi, come diceva Spinoza, normalmente si tende ad appiattirsi sulle cose più facili, perché si possono eseguire, essendo più grigio, e invece la dolce da attivarsi. Ecco perché è difficile essere virtuosi. Difficile essere virtuosi perché la virtù è ars, cioè suppone invenzione e applicazione. Il vizio è passivo. Il vizio purtroppo. Quindi questo. Poi la domanda, vedo il meglio dal peggior mobilio? Questa è una domanda molto importante. E dettato da questo fatto che l'intelligenza di per sé non immunizza dal male, perché la natura del desiderio è turbolenta, è mobile, e quindi, come insegnavano gli stoici, e con altri aspetti, un altro aspetto cristiano, dinanzi a ciò che è indocile ci vuole un'applicazione costante ad addomesticare. È come le mettere le griglie a un cavallo. Questa potenza, anche perché non noi sappiamo quanta potenza siamo, quindi la potenza si rende instabile, e questo è un elemento positivo, perché se fosse stabile sarebbe già morte, saremmo inerti. E quindi noi ci troviamo molte volte dinanzi a modi improvvisi noi stessi e ci vengono fuori gioco, e quindi mostrano anche l'aleatorietà della nostra conoscenza rispetto alla potenza. Allora ci sono di applicazioni, di esercizi. Ecco perché per essere virtuosi bisogna rispondere. La virtù non è una qualità, basta solo sapere, ma è necessario esercitarsi, è un'abitudine, è una buona abitudine. È chiaro che non si può guadagnare questa buona abitudine se non anzi non siamo orientati. Quindi c'è una circolarità positiva tra la cognizione e l'elementazione. Noi dobbiamo continuamente elementarci. Questo lo si può dire in termini profani, perché abbiamo a che fare con l'aiuto, l'indocilità della nostra potenza, i due cavalli del Fedro di Platone. E il cristianesimo c'è qualcosa di più. Abbiamo la malattia del peccato. Non siamo solo indocili, siamo inferni. E allora qui si apre un altro capitolo. Se sei indocile e ti metti in uso buono, ti governi. Ma se sei malato, ci deve essere un altro che ti sana. E quindi non ce la fai da solo. E qui si apre un discorso particolare su quello che vuol dire salvezza e redenzione, che possono essere due temi.
Se qualcuno vuole fare una domanda, fai una domanda flash proprio perché abbiamo già una domanda. Ci sono due microfono, poi c'è una mano alzata e chiudiamo queste due domande. Prima ci chiede il microfono, poi lei.
È molto rapidamente. Se la felicità è proprio esercizio, significa che la felicità non è un fine. Se la felicità è proprio esercizio, è esercitarsi.
pensano appunto che la giudicazione non è ciò che interessa. Quindi, sostanzialmente, non deve procedere verso il futuro, come deve essere presente ora adesso. Come nel caso di Giorgio, in cui da un lato il fine conduce con l'azione che si sta facendo e dall'altro, contemporaneamente, si prevede la collaborazione dell'altro, perché altrimenti il gioco mancherebbe. Coloro che non riuscissero ad attingere questa dimensione temporale che si realizza in questo momento, coloro che solo talvolta ci riuscissero, come si può raggiungere la dimensione temporale e quella eterna? Quali sono i diversi tempi? La seconda domanda è molto più rapida. Lei ha detto citando Spinoza contro Hobbes. Però il suo stato è lo strumento trasformare in fiducia alla morte. Ci liberiamo dal pericolo della morte. E per questo riduciamo l'uso della forza della violenza, di Cusinonia, che soltanto uno in sovrano può esercitarlo. C'è la rinuncia alla morte. In Spinoza invece lo stato è funzionale alla libertà. Lo stato è per la libertà. Però noi oggi, quando vediamo la rinuncia, abbiamo realizzato uno stato di termini rappresentativi esattamente come l'aveva ipotizzato Hobbes, in cui il sovrano è anche il rappresentante di coloro che scrivono la sua parte e che la recita, questo non si dà conto. Allora, che rapporto c'è tra la democrazia e il sistema rappresentativo che ci vede ancora sostanzialmente vivere all'interno di una struttura ossiana?
E quindi la rappresentazione per dirlo al termine dei italiani, diventa il deletorio forza ragione, eh? Mentre la posizione di Spinoza è proprio nel repubblicanesimo, nasce la posizione repubblicana, dove il rappresentante non rappresenta una forza scelta, ma rappresenta e nega un interesse collettivo, e quindi ha più la figura dell'amministratore, che la figura del reggitore in termini di autorità governativa. Quindi qui bisogna distinguere una cosa molto importante, che nella dottrina dello Stato c'è: quanto la legge deve pensarsi in termini di amministrazione, quanto deve valorizzarsi in termini di coazione. Noi non possiamo avere un regime rappresentativo il cui carattere non è coattivo ma comunicativo. Allora, in questo senso, il modello prussiano sarebbe bypassabile in una democrazia di produzione. Tranne tornare, ma lo stesso Spinoza torna, perché se gli uomini hanno delle idee inadeguate, in quel caso c'è bisogno della forza, perché ovviamente non c'è soluzione. Però di tendenza, se capiscono, non c'è bisogno di un potere che sia coercitivo, ma la rappresentanza diventa un meccanismo di facilitazione comunicativa. Per quanto riguarda tre modi, noi siamo in una società dove la dominante è quella, dove sono evitare la guerra, nel senso che il calcolo è la pari. E allora qui siamo dinanzi a un termine medio: se il calcolo è la pari, bene che vada, evitiamo la guerra, però non ci andiamo, perché il rapporto è giocato sullo scambio, sulla cosa che si scambia. Quindi il corretto scambio è il lavoro, però non conduce la per produrre una lavoro c'è bisogno di un'approssimazione all'altro. Possiamo chiamarlo simbolico, io uso il termine dono, ma un qualcosa che in quanto sovrabbondante non si riduce in termini di proporzione ma di eccesso. E se c'è qualcosa che eccede è proprio la natura simbolica, la simbolizzazione, se vogliamo usare questo termine. Per me è più corretto, più funzionale rispetto all'etica, l'anticipazione del dono. E l'anticipazione del dono è quella servizio, quella disponibilità che è imponderabile, cioè non puoi ancora. E quindi creare una vita positiva. Vogliamo, ecco, che direi sempre, sarebbe più bello usare il termine di tradizione cristiana, è grazia. È grazia. Gratuito.